Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi ci troviamo all'entrata del 19° giorno di Tammuz 5771. Inoltre ci troviamo 20 luglio 2011. Siamo arrivati alla penultima parashah del libro di Bamidbar, il libro dei numeri, la parashah di Mattot. Prossima settimana concludiamo il quarto libro della Torah con la parashah di Maaseh. Questa parashah tratta diversi argomenti, molto diversi fra di loro. Questa parasha tratta tanti argomenti in apparenza distanti fra di loro, ma in realtà tutta la parasha, come noi ben sappiamo, ha un punto centrale che collega tutti gli argomenti. Delle volte il nesso fra tutti gli argomenti evidente, delle volte il nesso è evidente e delle volte invece bisogna ricercare, capire. Ma siccome i tanti punti, i diversi argomenti sono tutti racchiusi in un'unica parasha con un solo titolo, sicuramente c'è un collegamento fortissimo fra tutti i punti di quella parasha. Noi tratteremo principalmente l'ultimo punto della parasha e poi verso la fine lo collegheremo con il primo punto della parasha. Allora, il punto principale che noi approfondiremo si trova dal capitolo 32 in poi, Lamed Bet, che vuol dire Lev. 32 in ebraico è cuore, Lev. Ebbene, capitolo 32 ci racconta un evento molto strano, anche molto ambiguo, perché tutti i commentatori della Torah si dibattono come interpretare. Da una parte, dall'altra parte, positivo, negativo. Ebbene, i figli della tribù di Reuven e i figli della tribù di Gad, loro vengono da Moshe Rabbeinu e fanno una proposta molto strana. Quando Bene Israele sono ormai al confine per entrare nella terra promessa, nella terra di latte e miele, nella Terra Santa arrivano i figli di Reuven, i figli di Gad, due tribù intere, non alcuni singoli sporadici, no, due tribù intere, toste, Reuven primogenito addirittura. Dicono: Moshe Rabbeinu, ti supplichiamo, abbiamo appena conquistato delle terre dopo il Giordano, ad est, ad oriente, fuori della Terra Santa, della terra di Israele. Non è che potremmo rimanere qui. Qui ci troviamo bene. Abbiamo visto che queste terre vanno molto bene per il gregge. Noi abbiamo molto bestiame. Qui potremmo adattarci molto bene. E qui troviamo una richiesta di per sé molto strana. Finalmente arriva la terra promessa, arriva la terra di Israele. Dopo che hai visto che tutta la generazione precedente, che aveva preferito rimanere nel deserto perché aveva messo in dubbio la veridicità della terra latte e miele, della bontà della terra di Israele, la tribù e la generazione intera era stata punita, che sarebbe morta nel deserto. Adesso vengono i figli di queste generazioni, due tribù intere, figlie di queste, di questi questa generazione, di queste persone che si sono lamentate, che hanno preferito e hanno voluto rimanere nel deserto. Ebbene, i figli di costei hanno ben capito l'errore che hanno fatto i loro avi, hanno ben capito che devono apprezzare, devono valorizzare la terra di Israele. No, arrivano proprio in procinto di entrare, ormai sono lì. Alt! Fermiamoci qui. Noi vogliamo rimanere fuori, vogliamo rimanere dall'altra parte. E già la richiesta era strana, perché noi sappiamo che gli esploratori, quando sono andati in Israele, hanno parlato male della terra di Israele, hanno rinnegato la bontà della terra di Israele e sono stati puniti. Loro hanno visto che gli altri hanno sbagliato, che la generazione precedente aveva sbagliato, come mai loro rischiano di fare lo stesso errore? Però vediamo che c'è molta similitudine con quello che hanno fatto gli altri, gli esploratori e la generazione degli esploratori, come viene chiamata nel Talmud la generazione del deserto. Dor Amidbar, oppure come viene anche chiamata Dordea, la generazione della conoscenza. Loro sì che avevano una conoscenza della Torah. Loro dalla mattina alla sera, 24 ore, solo Torah. Non avevano problemi di occupazioni materiali. Avevano l'acqua, la manna, tutto, le nuvole, tutto, tutto. Tutto il giorno cosa facevano? Non c'era l'iPhone, non c'era la televisione, non c'era internet. Non c'erano tutte le stupidate che abbiamo oggi, tutte le distrazioni che abbiamo oggi. Torah, quello che ogni persona dovrebbe fare, ogni ebreo, studiare solo la Torah. Bene, questa generazione era una generazione molto elevata. Non peraltro viene chiamata la generazione dello studio, della conoscenza. Però rimane nel deserto, muore nel deserto questa generazione. Sbaglia. I loro figli, in particolare i figli di due tribù, vengono e fanno una proposta abbastanza simile, ma anche allo stesso tempo molto diversa, come vediamo tra poco. Dicono i figli di Gad Ruven: vogliamo rimanere fuori da Israele, vogliamo una terra comoda per tutto il nostro bestiame, dove si può pascolare molto bene. Qui possiamo fare delle belle cose. Possiamo pascolare molto bene, preferiamo rimanere fuori dalla terra di Israele. Una parte loro sono abbastanza simili come comportamento agli esploratori, che dicono: no, noi non vogliamo entrare in terra di Israele, noi preferiamo fuori. Sembrano simili, ma in realtà il loro comportamento è molto diverso, perché gli esploratori vengono e dicono: no, la terra non va bene, la terra è abitata da giganti, non è conquistabile, neanche Dio non la può conquistare. Hanno messo in dubbio, Dio non voglia, il potere di Dio. Lì era grave. Lì l'errore è stato punito severamente. Ok, lì è comprensibile la gravità dell'errore. Ma qui gli esploratori erano molto lontani dalla volontà di Hashem. Avevano proprio mancanza di fede. Queste due tribù, Reuven e Gad, quando chiedono di rimanere a est del Giordano, degli Ardenne, loro non vengono a dire: Dio non va bene, Dio non la può conquistare. Loro chiedono un permesso. Diritto a chiedere un permesso. Toc toc, Mosè, potremmo rimanere lì? Ti va bene o non ti va bene? Se non ti va bene, tutto ritiriamo. Per cui sembra la loro richiesta simile, ma in realtà l'approccio è molto diverso. Loro chiedono: per favore, possiamo. Vediamo un attimo come reagisce Moshe Rabbeinu. Moshe ha una reazione atomica, a dir poco esplosiva. Come continuano i versi, e dice Moshe Rabbeinu, sempre a partire dal 12° capitolo, Moshe Rabbeinu dice a queste due tribù: I vostri fratelli andranno in guerra e voi rimarrete qui a fare la bella vita? Ma come potete fare una cosa del genere? Questo comportamento è intollerabile. I vostri avi hanno già sbagliato dicendo che non va bene la terra di Israele, hanno voluto rimanere nel deserto, hanno peccato, sono stati puniti, anche voi volete fare questo grave errore? Cioè, Moshe Rabbeinu spara a zero, ta 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 ta, proprio. Questo punto, dopo che queste due tribù, Reuven e Gad, vengono massacrate, attaccate in maniera forte da Moshe Rabbeinu, loro rispondono e dicono: no, noi non vogliamo rimanere qui e fare la bella vita. Noi siamo disposti ad andare a combattere per primi, chalutzim na'avor. Noi andremo come pionieri, noi combatteremo in prima linea, sul primo fronte di guerra. Noi non vogliamo rimanere qui perché non vogliamo combattere, perché siamo pigri, perché abbiamo paura, perché noi mettiamo in dubbio la parola di Hashem, che noi vinceremo, conquisteremo questa terra. Noi non abbiamo dubbi, noi siamo fiduciosi, noi siamo sicuri, noi andremo a combattere per primi. Noi vogliamo rimanere qui per questione spirituale, per questione di comodità, ma non perché noi non crediamo nella parola di Hashem. E come dimostrazione di questo, noi andremo a combattere in prima fila. Moshe Rabbeinu dice: ah, se è così, cambia tutto. Se è così, allora va bene, potete andare a combattere, conquistare la terra, e poi dopo voi tornerete indietro qui, in queste terre, oltre il Giordano. I vostri figli, le vostre mogli potete lasciarle qua, il vostro bestiame lasciate qua, poi dopo tornerete indietro. Qui troviamo un capovolgimento di fronte incredibile. Loro vengono e chiedono in maniera molto delicata, molto cortese: possiamo? Moshe ta 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 ta, spara a zero, li distrugge completamente, li attacca. Loro dicono: ma noi non vogliamo esitare di entrare, di combattere, noi non mettiamo in dubbio la parola di Hashem, il fatto che noi conquisteremo questa terra, noi solo vogliamo, preferiremmo rimanere qua, ma ci va benissimo, anzi, andiamo a combattere. Quando Moshe Rabbeinu sente queste parole, dice: ah, se è così tutto è diverso. Allora a questo punto va benissimo. A questo punto potete bene rimanere qui, venite a combattere e poi tornate qui. Non si capisce bene la logica di Moshe Rabbeinu, che prima non lascia neanche uno spazio di possibilità per permettere a loro di rimanere fuori da Israele. Poi dopo lo dicono: andiamo a combattere. Ah, se è così, tutto è diverso. Moshe Rabbeinu sembra un estremista. Va da un estremo all'altro. Allora, se c'era una possibilità che loro potessero rimanere fuori da Israele, a questo punto Moshe Rabbeinu avrebbe dovuto dire: sentite, se voi volete rimanere qui, allora possiamo sederci a tavolino, vedere in quale contesto, se voi verrete a combattere, non verrete a combattere. No, Moshe Rabbeinu non fa questo. Moshe Rabbeinu proprio azzera completamente qualsiasi possibilità di fattibilità. Niente, non esiste. Poi loro dicono che vengono a combattere, e a quel punto lì Moshe Rabbeinu cambia totalmente e dice: benissimo, welcome, potete stare qui, venite. Dov'è la logica di Moshe Rabbeinu? E come prima non lascia nessuna possibilità, e poi tutto va benissimo, liscio come l'olio. Questo estremismo, come si può razionalizzare? C'è una logica in tutto questo? Bene, questo è il tema principale di questa lezione, dalla quale noi approfondendo questo tema, potremo trarre di grandi insegnamenti di vita, come sempre, di psicologia e di rispetto reciproco. Poi dopo andremo a collegarci all'inizio della parasha dove si parla dei voti, del scioglimento di voti e vedremo come l'ultimo argomento e il primo argomento sono profondamente collegati. Quando entreremo nella filosofia, nella mistica di questo argomento, vedremo che l'inizio e la fine è collegata in maniera fantastica. E poi, se il primo e l'ultimo argomento sono collegati, sicuramente tutto ciò che è in mezzo è anche collegato. Ovviamente non potremo fermarci a collegare tutti i punti della parasha, non basterebbero neanche diverse ore. Allora, gli argomenti sono questi due, la lezione è molto bella, l'insegnamento è molto importante. La cosa più bella ci fa vedere come la Torah è sempre attuale. C'è sempre un insegnamento pratico di vita, c'è sempre un collegamento tra tutti i punti della parasha, anche quando non sembra a livello superficiale, non sembra nessun collegamento, invece c'è sempre. Però prima di entrare a capire questo argomento, vorrei chiedere alcune domande. La prima domanda, come accennavamo già prima, queste due tribù sono venute da Moshe Rabbeinu con molto rispetto, dolcezza. Hanno detto a Moshe Rabbeinu: ascolta Moshe, noi abbiamo appena conquistato delle terre qui fuori da Israele, le terre di Sihon, di Og Melech Abashan, delle terre che non farebbero parte del piano divino immediato della conquista di Israele. Perché attenzione, quando arriverà Mashiach, la terra di Israele si espanderà anche oltre il Giordano, perché noi abbiamo conquistato solo le terre dei sette popoli, ma quando arriverà Mashiach noi avremo anche le terre degli altri tre popoli che si trovano oltre il Giordano, Keni, Knisi e Kadmoni, altri tre popoli. Per cui i figli di Reuven e i figli di Gad non è che proprio se la sono sognata, loro hanno guardato lontano, magari forse loro volevano già arrivare all'era messianica dove Israele sarà composta di 10 popoli, anche quelli oltre il Giordano, non solo i 7 a ovest del Giordano, ma anche i 3 popoli a est del Giordano. Per cui, quando loro vengono, dicono a Moshe Rabbeinu: innanzitutto, Dio ci ha aiutato a conquistare queste terre a oriente. Per cui già mettono in chiaro che loro hanno fede in Hashem, che è Dio che ha aiutato a conquistare queste terre, che loro sono fiduciosi. Non hanno messo in dubbio la forza di Hashem. Non hanno detto che loro sono più forti, sono superiori, che loro hanno conquistato. No, Dio ci ha aiutato, è stato così generoso. Per cui sono molto umili. Mentre gli esploratori e i loro seguaci, cosa hanno detto? La terra di Israele neanche Dio non la può conquistare. Così hanno detto. Hanno detto: chi chazak hu mimenu, è più forte di lui. Il padre eterno è più forte di lui. Come si può paragonare neanche da lontano l'approccio di queste due tribù di Reuven e Gad con gli esploratori? Cioè, stiamo parlando di due pianeti, di anni luce di differenza. E Moshe Rabbeinu li accusa: I vostri avi hanno già sbagliato e voi anche volete seguire le orme dei vostri avi, fare lo stesso errore? Hanno solo chiesto in maniera molto gentile se fosse possibile e basta. Comunque l'hanno chiesto con umiltà e non mettendo in dubbio neanche un attimo la fede in Hashem. Per cui non si capisce come fa Moshe Rabbeinu a paragonarli alla generazione precedente, agli esploratori e ai loro seguaci. Poi un altro punto. Se Moshe Rabbeinu non gli andava bene la richiesta di queste due tribù, siccome loro hanno detto: se abbiamo trovato grazia davanti ai tuoi occhi, per favore non farci attraversare il Giordano, lasciaci vivere qui da questa parte, ci troviamo meglio, per favore, eccetera. Se Moshe Rabbeinu non era d'accordo con loro, bastava che diceva: sentite, secondo me non va bene, non sono d'accordo, chiusa lì. Invece cosa fa Moshe Rabbeinu? Inizia a accusare, inizia ad attaccarli in maniera severissima. Ma com'è possibile? Se non sei d'accordo, dica non sei d'accordo. Moshe Rabbeinu si dilunga in maniera spropositata. Ogni lettera nella Torah ha un significato. Com'è possibile che voi volete fare lo stesso errore? Già ci hanno provato i vostri avi, poi sono rimasti nel deserto 40 anni e voi adesso siete venuti dopo di loro e volete seguire il loro cattivo esempio, non avete visto il loro errore, la loro punizione. No. Uno speech. Non sei d'accordo? Sì, non sono d'accordo, chiuso. Per cui dobbiamo capire anche a questo punto la reazione di Moshe Rabbeinu, come mai è così spropositata e così negativa, invece di reagire dicendo: guarda, non sono d'accordo, secondo me in questo contesto, in questa richiesta, così come voi lo volete, così non mi va bene. Passava che diceva così e poi discuteva. No. Un terzo e ultimo punto che è veramente fondamentale da capire, tutti i commentatori si fermano a: come mai Moshe Rabbeinu, quando sente dalla tribù di Gad e Reuven, da queste due tribù, che loro sono disposti ad andare a combattere per primi e loro non vogliono rimanere adesso, ma vogliono venire a aiutare a conquistare la terra di Israele, ebbene, subito Moshe Rabbeinu cambia idea, da un estremo all'altro. Come mai cambia tutto così velocemente? Un altro piccolo dettaglio: Moshe Rabbeinu accetta e dice va bene, come se fosse a postissimo, come se non ci fosse nessun problema. Ebbene, in realtà, questo territorio dei figli di Reuven e figli di Gad viene anche chiamato il territorio, l'eredità confusa, che loro hanno voluto prendere con molta agilità, che non ha avuto molto benedizione. Allora, se veramente questo territorio non è così benedetto, allora non si capisce come mai Moshe Rabbeinu ha accettato. Moshe Rabbeinu passa da un estremo all'altro, prima dice no assolutamente, poi dice va benissimo, ok, non c'è problema, però dice il Talmud, eredità non benedetta. Come mai? Eredità confusa. Per cui abbiamo tre o quattro domande molto terra a terra, che non ci permettono di capire cosa sta succedendo, perché c'è un dibattito molto strano, una richiesta molto strana, un una reazione molto strana, un capovolgimento di Moshe Rabbeinu molto strano. E poi, nonostante Moshe Rabbeinu accetta tranquillamente, comunque dice Talmud, però comunque non era un'eredità benedetta, non era un territorio positivo, cioè rimane qualcosa di non positivo. Cioè, allora perché Moshe Rabbeinu accetta? I commentatori, più o meno tutti quanti, si soffermano su questo argomento, su questo comportamento di Mosè, su questa richiesta un po' strana. E molti commentatori vogliono dire che questa storia la guardano al negativo, che loro hanno sbagliato, che loro non dovevano, e la interpretano in maniera negativa. Alcuni la interpretano sul positivo, che loro in realtà lo intendevano del bene, ma Moshe non aveva capito, poi Moshe, come mai Moshe non ha capito, allora non è chiaro. Ci sono due modi generali nei commentatori di vedere, di spiegare questa storia. Noi non entreremo né di qua né di là, tutte le varie possibilità. Sappiamo che la Torah ha tanti modi di essere interpretata. Shivim panim la Torah, ci sono 70 facce nella Torah. Noi ci fermeremo su un commento mistico, filosofico e psicologico del Rebbe di Lubavitch, che nell'anno 5720, Tavshin Chav, 1960, ha fatto un Ma'amar di Chassidut. Quando noi diciamo un Ma'amar, vuol dire un approfondimento di Chassidut. In questo Ma'amar di Chassidut, il Rebbe ha spiegato, secondo la Chassidut, secondo la mistica, quel che sta succedendo. Poi dopo ne ha riparlato in un altro discorso di Shabbat, sempre Matot. Per cui ci baseremo su un Mamar e su una Sikha del Rebbe. Vedremo qui un nuovo mondo, un nuovo approccio, una nuova visione delle cose che non lascia dubbi. Perché commenti, se interpreti positivo o se interpreti negativo, comunque ci sono delle mancanze di qua, delle mancanze di là, non è perfetto. Con questa spiegazione avremo una visione completa che ci spiega tutto. E per di più avremo degli insegnamenti di vita molto importanti. Passiamo subito al dunque. Cosa dice la Chassidut a proposito dei patriarchi che erano dei pastori? Moshe Rabbeinu era un pastore, le tribù erano dei pastori. Diverse lezioni online su Virtual Yeshiva abbiamo spiegato la differenza tra Yosef e le tribù. Le tribù volevano essere pastori, volevano pascolare, volevano stare staccati dal mondo. Yosef invece, lui arriva in Egitto, comanda l'Egitto, controlla l'Egitto. Cos'è la differenza? È molto più facile essere un buon ebreo quando sei staccato dal mondo, quando sei lontano dalle tentazioni, dalle donne, dal mangiare, ti trovi fuori, pascoli, sei nella natura, vicino a Dio. Lì è facile essere un buon ebreo. Ma trovarsi in Egitto, comandare l'Egitto con tutta l'idolatria, con tutte le magie che aveva l'Egitto, tutti i problemi, tutta l'impurità, era la casa madre dell'impurità l'Egitto. Trovarsi lì e mantenere la propria fede, la propria identità, la propria spiritualità, lì è molto difficile. Per questo Yosef era un tzaddik. Yosef si chiama il Tzaddik, perché gli altri sono religiosi, mantengono la loro identità. Facile, sono dei pastori, sono lontani. Ma Youssef? Lì non era uno scherzo. Youssef fa qualcosa di incredibile. La sua impresa è quasi a livello di Mission Impossible. Infatti, quando dicono a Jacob: guarda, tuo figlio è vivo in Egitto, dice: sì, vabbè, ma sei vivo? Ma è in Egitto, per me è come se non fosse vivo, perché si sarà perso, si sarà assimilato. Per me, se mio figlio si è assimilato, è come se lo avessi perso. Dicono: no, ti ha mandato le carrozze. Si ricorda ancora l'ultima cosa che avete studiato, le carrozze, c'è un gioco di parole, carrozze, e Glaro fa l'ultimo argomento che avevano studiato quando bisognava sgozzare un animale, un vitello, quando uno muore per la strada. Gli dicono: guarda che si ricorda l'ultima cosa che avete studiato quando, prima che lui è stato rapito dai fratelli. Ah, dice Jacob, se si ricorda ancora, vuol dire che non ha dimenticato lo studio, vuol dire che è ancora forte e solido. Allora posso vivere. Allora posso considerarmi fortunato. Miracolato, addirittura. Mio figlio è ancora in Egitto. È riuscito a non perdersi. C'è una lezione online che parla di questo argomento. Per chi volesse approfondirlo può andare lì. Noi ci baseremo su due concetti già spiegati su Virtual Yeshiva ampiamente, per cui li accenneremo e basta. Chi vuole può andare a riscoprirseli in maniera molto più ampia. Ebbene, da una parte noi vediamo che i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe erano pastori, le tribù erano pastori, Mosè era pastore, Davide era pastore. Colui che vorrebbe essere vicino a Shem, è bene che sia pastore, è bene allontanarsi. È bene stare lontano da qualsiasi tentazione. Per cui, se quando i figli di Ruben e i figli di Gad chiedono a Moshe Rabbeinu di essere pastori, di rimanere a Oriente, di rimanere fuori, dietro, dopo il Giordano, loro non fanno una richiesta casuale, non fanno una richiesta materialista. Loro dicono: Moshe Rabbeinu, guarda, noi vorremmo rimanere pastori. Noi vorremmo vivere la nostra spiritualità come la vivevano Abramo, Isacco, Jacob, come loro. Loro stavano staccati dal mondo, anche noi vogliamo rimanere staccati dal mondo. Noi pensiamo la stessa cosa. Più uno è staccato dalla società, dal materialismo. Qui fuori da Israele, qui, se noi non oltrepassiamo il Giordano, possiamo dedicarci molto di più allo studio, alla spiritualità, a Dio. D'altronde noi non ci stiamo inventando niente. Se l'ha fatto Avraham, Itzhak e Yaakov, l'hanno fatto le tribù, proprio i figli di Yaakov, l'ha fatto Mosè. Anche noi possiamo fare la stessa cosa. Noi vorremmo stare qui per dedicarci ad Hashem e mantenere un livello spirituale superiore. Questa, da una parte, era la richiesta di Bnei Gad e Bnei Reuven, i figli di Gad e Reuven, che non era una richiesta materiale, ma era una richiesta spirituale. Pascolare è un modo come servire Hashem, in altre parole. Loro volevano servirlo in quella maniera. Vediamo adesso l'errore dei esploratori. Quando gli esploratori vanno in terra di Israele, viene spiegato nella Chassidut ampiamente, abbiamo spiegato anche su Virtual Yeshiva più volte, più di una lezione, che loro non erano stupidi, erano dei tzaddikim, erano tutti dei capi tribù, erano dei santi, la tribù che li ha seguiti anche non erano malvagi, cattivi. Loro solamente avevano fatto un ragionamento: se noi andiamo in terra di Israele, dovremo lavorare la terra, non avremo più la manna che ci cade vicino alla nostra tenda, Non avremo più l'acqua che ci cade, che ci segue, il pozzo di Miriam che veniva con noi nella roccia che si spostava. Non avremo le nuvole, non avremo questo, tutti questi benefici. Dovremo dedicarci a cose materiali, cose fisiche, cose terrene, cose basse. Quando gli esploratori preferiscono rimanere nel deserto, è vero che loro rinnegano la bontà della terra di Israele, la fede in Hashem, ma loro lo fanno per Hashem, lo fanno per rimanere a un livello spirituale, per studiare di più la Torah, per stare più con Moshe Rabbeinu, perché Moshe Rabbeinu non sapevano che lui non sarebbe potuto entrare nella terra di Israele. Per cui, se gli ebrei rimangono 40 anni nel deserto, loro rimarranno con Moshe ancora 40 anni. Ma se fossero entrati subito in terra di Israele, Moshe non poteva entrare. Moshe non sarebbe mai entrato in terra di Israele. A prescindere se lui ha picchiato o non ha picchiato la roccia, quello era un pretesto. Moshe non poteva entrare in terra di Israele, come ha spiegato un'altra lezione, che Mosè, essendo un tzaddik completo, se lui li avesse fatti entrare in terra di Israele, Bene Israele, Israele non sarebbe mai potuta andare in esilio. Perché le opere di un tzaddik completo, a livello di Moshe Rabbeinu, a livello di David, sono eterne, non possono cessare. Allora, se Mosè li fa entrare, allora loro entreranno per sempre. Quando gli ebrei peccheranno e non meriteranno più di stare in terra di Israele, cosa succederà? Hashem dirà: devo scegliere, o li mando in esilio o li uccido. Come un re che ha un figlio che si trova nel palazzo reale e fa dei disastri. A un certo punto il re dice: guarda, o ti uccido o ti mando via. Preferisco mandarti via. Che se ti uccidono. Per cui Hashem ha sempre preferito l'esilio alla distruzione di Israele, Chas v'Shalom, Dio non voglia. Così almeno li manda via, quando voi sarete degni di ritornare, vi riporterò. Per cui Moshe Rabbeinu non può far entrare Israele nella Terra Santa, perché le sue opere diventerebbero eterne, essendo lui eterno, tzaddik, completo. E se le sue opere sono eterne, gli ebrei non potranno mai andare in esilio. Se non potranno mai andare in esilio, quando loro peccheranno, cosa succederà? Dovranno essere distrutti, Dio non voglia. Allora Hashem dice: guarda, tu Moshe Rabbeinu non puoi entrare in terra di Israele. Tu non puoi fare questo atto. Diventerebbe un'arma a doppio taglio. Un vantaggio da una parte, ma un grande svantaggio dall'altra. Per cui è meglio che Yeshua, non tu. Quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu Shlach Lecha, manda per te gli esploratori, Hashem dice manda per te, per il tuo bene. Perché per il tuo bene? Perché se gli esploratori non fossero andati in terra di Israele e non avrebbero sparlato dalla terra di Israele e non sarebbero stati puniti di rimanere nel deserto 40 anni, Moshe Rabbeinu sarebbe morto subito dopo, perché sarebbero entrati in terra di Israele e Moshe avrebbe dovuto morire. Moshe aveva 80 anni. Hashem dice: manda per te, per il tuo bene, perché con questi esploratori tu vivrai altri 40 anni, potrai insegnare la Torah per altri 40 anni, il popolo ha bisogno di te per altri 40 anni, tu hai bisogno di loro, così potrai tramandare la Torah che hai ricevuto da me. Manda per te, per il tuo bene, Moshe Rabbeinu. Per cui gli esploratori non avevano un intento cattivo, loro volevano rimanere nel deserto. Volevano studiare con Moshe altri 40 anni. Non volevano entrare, Moshe sarebbe morto, non avrebbero più avuto una guida, un maestro così grande. Quale altro maestro può essere così a livello di Moshe Rabbeinu? Non è mai esistito. Per cui loro vedono lo studio, la Torah, l'elevazione, lo stacco dalla materia, delle occupazioni materiali. Gli esploratori non pensano male della terra di Israele, ma loro pensano al bene dello studio della Torah, della trasmissione della Torah. Quando mai verrà trasmessa, tramandata da Mosè al popolo la Torah, se Mosè morirà subito e loro andranno senza Mosè in terra santa? Per Per cui loro preferiscono rimanere nel deserto, loro parlano male della terra non perché loro odiano la terra, chas v'shalom, o rinnegano un dono così, ma loro vogliono, preferiscono la spiritualità. E qui loro sbagliano gravemente perché? Perché la volontà di Hashem, che ci ha creato in un mondo materiale, per elevare questo mondo materiale, per portarlo in santità. E se gli ebrei rimangono in una dimensione spirituale, come quelli che fanno meditazione, rimangono spirituali e basta? Non è questa la volontà di Hashem. Hashem vuole che noi abbiamo spiritualità, ma che questa spiritualità venga portata nel mondo materiale, venga elevato questo mondo materiale, tikkun, venga aggiustato questo mondo materiale, e in modo che questo mondo materiale diventi una dimora per Hashem. Hashem ha voluto una dimora nel mondo inferiore. Per cui l'errore degli esploratori era quello di desiderare una dimensione spirituale diversa da quella programmata da Hashem. Cioè, il vostro intento è molto bello, è molto apprezzabile, un livello di spiritualità sublime. Però dice Hashem agli esploratori, tramite Moshe Rabbeinu, dice loro: sì, è vero, è molto bello quello che voi desiderate, ma non è questo il mio programma, non è questa la mia volontà. Non è per questo che ho creato un mondo materiale dove c'è il libero arbitrio, per rimanere nello spirito elevati, sta che no, io voglio che uno scenda nel mondo materiale, si sposa, si occupa di cose materiali per elevare questo mondo materiale. Per cui gli esploratori fanno un grave errore. Loro mettono prima i loro sentimenti, i loro piaceri spirituali, sempre dei piaceri non materiali, piaceri spirituali molto elevati, ma questi sono i loro piaceri spirituali, non è la spiritualità che Dio vuole nel mondo. Per cui loro sbagliano. A questo punto, spiegati questi due concetti, cosa vuol dire i pastori e cosa vuole dire gli esploratori? Qual è l'errore degli esploratori? Capiamo molto bene tutta la dinamica e questa discussione tra figli di Gad e Reuven che vengono da Mosè. Mosè reagisce stranamente, poi cambia idea, ma poi comunque rimane un'eredità un po' confusa. Per concludere questa spiegazione, dobbiamo aggiungere ancora un punto che vedremo tra poco. Ovvero, quando Hashem ha fatto il piano della rettificazione di questo mondo, del tikkun di questo mondo, è vero che Hashem ha voluto che l'uomo si occupasse di cose materiali. È vero che Hashem ha voluto che l'uomo elevasse la materia. Tutto è verissimo. Ma è anche vero che l'uomo elevasse la materia tramite la Torah, tramite lo spirito, tramite la luce della Torah. Se uno dice mi occupo di cose materiali, faccio solo mitzvot, non va bene, perché tu tramite le mitzvot elevi questo mondo, trasformi questo mondo, ma solo perché hai studiato la Torah, perché c'è dietro di te la Torah, perché tu studi la Torah. Perché c'è qualcun altro che studia la Torah, le Yeshivot, eccetera, che ti dà la forza spirituale di elevare questo mondo. Infatti noi sappiamo che ci sono Issachar e Zevulun. Issachar studiavano la Torah, Zevulun andavano a commerciare e pagavano a Issachar per studiare la Torah. E questo è un concetto fondamentale nell'ebraismo. Ci sono quelli che studiano la Torah, ci sono quelli che mantengono quelli che studiano la Torah. Questi si chiamano Issachar. Quelli che studiano la Torah, quelli che insegnano la Torah, loro fanno parte del concetto del modo di Issachar. E poi c'è Zevulun, quelli che vanno a commerciare, a lavorare la terra. Ci vogliono sia questi, sia quelli. Quando Zevulun lavorano, loro prendono la materia, la elevano in santità. Poi loro, questi soldi che hanno guadagnato, aiutano Issachar a studiare. E permettendo a Issachar di studiare la Torah, Zevulun, che va a commerciare, riceve la luce che Issachar riesce a portare nel mondo, la luce della Torah, e loro tramite questa luce riescono a scendere in basso e a elevare la materia, le cose più, i livelli più bassi. Per cui è vero che gli esploratori hanno sbagliato perché loro volevano una dimensione solo spirituale. È vero anche che Hashem vuole che noi ci occupiamo della materia e noi leviamo la materia, non come pensavano gli esploratori. Ma è anche vero, attenzione, che Hashem vuole che noi leviamo la materia tramite lo spirito, tramite la Torah, tramite la luce. Per cui non bisogna rischiare di sbagliare e pensare, siccome Hashem vuole che io mi occupo del mondo materiale, allora io faccio solo mitzvot, entro nella materia, mi abbasso nella materia. No. Se vuole che io mi occupo della materia, ma tramite lo spirito, tramite la Torah, tramite Issachar e Zevulun. Issachar studia, illumina Zevulun, Zevulun ha la forza di elevare il mondo tramite Issachar. Ma se uno pensa di poter fare il lavoro di Zevulun e di rettificare questo mondo solo con le azioni, solo entrando nella materia, senza avere l'appoggio, senza avere la luce di Issachar, fa un grave errore. Per cui qui abbiamo un terzo punto per chiudere il cerchio e capire bene cosa sta succedendo, è che dobbiamo sempre ricordarci che c'è Issachar e Zevulun. Che è vero che noi dobbiamo abbassarci nel mondo materiale, ma è anche vero che noi abbiamo bisogno di Issachar, abbiamo bisogno della luce della Torah per abbassarci. Per cui quello che chiedono i figli di Gad e Reuven di rimanere fuori da Israele, di rimanere oltre il Giordano, e pascolare il loro gregge, perché quella terra era adatta per pascolare, che in realtà non è solamente una questione di pascolare, ma una questione di dimensione spirituale che loro cercavano. E in realtà il loro intento non era sbagliato. Infatti Moshe Rabbeinu concorda alla fine. Quando loro vengono da Moshe Rabbeinu e dicono: noi vorremmo rimanere nella dimensione spirituale. Noi vorremmo pascolare il nostro gregge. Abbiamo tanto gregge, qua si può pascolare bene. Vuole dire, noi rimanendo qui possiamo mantenere una spiritualità superiore, come quella di Abramo, Isacco e Giacobbe, tribù, Mosè, eccetera. Noi vorremmo rimanere in un livello superiore, in un livello spirituale. Cosa capisce Moshe Rabbeinu? Moshe interpreta la loro volontà e la paragona esattamente all'errore che hanno fatto gli esploratori. Moshe Rabbeinu spara a zero, dice: ma vi rendete conto cosa volete fare voi? Cosa mi state chiedendo? I vostri avi hanno fatto già questo errore. Loro volevano rimanere spirituali come voi volete rimanere spirituali. Ma questo è grave, perché non è questa la volontà di Hashem. Hashem non vuole che ci si stacca dal mondo. Hashem ci ha creato un mondo materiale per rilevarlo. Come potete fare un errore? No? Non avete imparato dagli errori degli altri? Dovete voi ripetere lo stesso errore? Volete ricevere la stessa punizione? Spara a zero. E già qua iniziamo a rispondere ad alcune domande. Avevamo chiesto: dov'è la similitudine tra gli esploratori e la richiesta della tribù di Gad e Reuven? In apparenza quelli lì erano miscredenti e questi invece sono molto timorosi di Dio, sono umili, Dio ci ha aiutato a conquistare queste terre, vorremmo rimanere qua. La similitudine è fortissima, è identica e per questo Moshe Rabbeinu si spaventa. Perché così come gli esploratori cercavano una dimensione spirituale, trascendentale, staccata dal mondo, anche questi qui, in apparenza. Vogliono fare pastori, vogliono una spiritualità trascendentale. Moshe Rabbeinu dice: scusatemi, questo errore l'hanno già fatto gli altri. Loro cosa hanno chiesto? Quelli lì prima. La generazione che voi avete appena superato. Vogliono fare la stessa cosa che voi dovete fare. Ci sono molti ebrei che vanno in India, cercano spiritualità. Ma la spiritualità degli esploratori cercano, non la vera spiritualità dell'ebraismo. Certo, quella spiritualità è più facile, perché non hai nessuna occupazione materiale, è più piacevole, è una spiritualità totale, solo tutto il giorno meditazione, non devi occuparti di cose terrene, star lì a metterti filì in cose materiali. Uno dice: io spirito. Sì, purtroppo molti ebrei cadono in questa trappola, perché con la scusa della spiritualità si rischia di cercare una spiritualità solo spirituale, totalmente spirituale, che esula dal piano che Hashem ha voluto nella creazione di questo mondo e nella missione che Hashem ha dato a Bene Israele di elevare questo mondo. Per cui la similitudine è molto chiara. Moshe Rabbeinu non spara a zero casualmente. Sembrerebbe dire che la richiesta di queste due tribù non solo assomigli, ma è identica. È vero, quelli erano credenti, ma in realtà loro, quelli lì, volevano spiritualità totale. Questi vogliono spiritualità totale. Per cui Moshe Rabbeinu spara a zero. Perché Moshe Rabbeinu non dice: guardate, non sono d'accordo, sediamoci a tavolino. Cioè, Moshe Rabbeinu, come lui la vede, come lui la interpreta la loro richiesta, è assolutamente non idonea, identica. Lui aveva capito perché loro volevano pascolare. Allora dice: voi volete pascolare? Allora voi chiamate, voi trovate la scusa di pascolare, quelli trovano la scusa che la terra è popolata dai giganti. Il concetto è uguale, non va bene. Se voi volete ripetere lo stesso errore, siete stupidi. Hanno già fatto questo errore. Ed è già stato superato questo errore, per cui. Poi loro cosa dicono alla tribù di Gad Ruvè? No, noi non vogliamo rimanere qui e fare la bella vita. Noi vogliamo andare in terra di Israele. Noi saremo lì per combattere per primi. Moshe cambia completamente opinione. Come si spiega questo capovolgimento da un estremo all'altro di Moshe Rabbeinu? Se veramente loro avevano sbagliato a pensare di cercare e di trovare una spiritualità trascendentale, quando loro dicono andiamo a combattere, all'improvviso questo tipo di spiritualità non è più un problema. Perché non è più un problema? Cosa succede? Cosa cambia? Ebbene, cari amici, quando loro hanno detto: noi siamo disposti ad andare in Israele a combattere con i nostri fratelli, loro hanno dimostrato che la ragione per la quale loro cercavano una spiritualità staccata dal mondo a livello di pastori non era tanto per rimanere una dimensione solo spirituale. No. Noi non cerchiamo solo spirituale, noi siamo disposti ad andare a combattere, noi andremo a combattere per primi, noi siamo uniti ai nostri fratelli. Ma siccome noi sappiamo bene che anche coloro che si occupano di rettificare il mondo materiale, di scendere in basso e elevare la materia, anche loro hanno bisogno di spiritualità, hanno bisogno di luce della Torah, come Issachar e Zevulun. Zevulun va a commerciare, Issachar studia la Torah. Grazie a Issachar lui può andare a levare il mondo, grazie a Zevulun Issachar può studiare la Torah. C'era proprio un contratto stabilito tra queste due tribù. Dicono figli di Gad e Reuven dicono: guarda, Moshe Rabbeinu, anche noi vogliamo fare la stessa cosa. Noi vogliamo essere come la tribù di Issachar per Zevulun, sono la luce di Zevulun. Noi vogliamo essere la luce del popolo di Israele. Noi vogliamo essere i portatori di spiritualità, quelli che danno la carica. Spirituale, quelli che danno la carica dall'alto, danno la luce per poter andare in basso e elevare il mondo, perché non puoi elevare questo mondo senza una luce. È vero che anche gli ebrei che si occupano di elevare questo mondo materiale, è vero che anche loro devono studiare la Torah, però loro studiano poco Torah, non hanno una luce così forte. Per cui loro studiano un po' di Torah, ma hanno bisogno dietro di loro qualcuno che porta una grande luce nel mondo. E loro, questa luce che noi portiamo nel mondo, possono portarla dentro la materia. Per cui ci vogliono quelli che studiano la Torah in maniera totale, esclusiva, in modo che loro possano portare una grande luce in questo mondo. E questa sarebbe la nostra funzione, dicono i figli di Gad e Reuven, e facciamo questo. Noi portiamo una grande luce nel mondo. Loro non fanno altro che usufruire di questa luce che noi portiamo nel mondo per trasformare questo mondo. In altre parole, noi vogliamo fare una società con loro. È la prova che noi non vogliamo staccarci dal resto di Israele. E vogliamo solamente aiutarli nella loro missione. Sai qual è la prova, Moshe Rabbeinu? Noi siamo disposti ad andare a combattere. Noi dimostriamo la nostra buona volontà, che noi vogliamo andare a occuparci. E quando noi andiamo a lavorare la terra, quando noi andiamo a combattere la terra con i nostri fratelli, questo dimostra che la ragione per la quale noi vogliamo rimanere qua non è per trovare una spiritualità trascendentale come volevano fare gli esploratori. No. Noi vogliamo avere il ruolo di quelli che portano la luce per aiutare quelli che si occupano della materia. Quegli esploratori hanno sbagliato, che loro volevano staccarsi completamente. Oh, noi non vogliamo fare come loro. Noi vogliamo fare una società con loro. Noi vogliamo aiutarli a fare la loro missione. Perché per portare a meglio la loro missione ci vuole qualcuno dietro che porta la luce nel mondo, che loro questa luce la prendono e la portano dentro il mondo, dentro la materia, e trasformano questa materia. Siccome il mondo è fatto di Issachar e Zevulun, noi vogliamo fare Issachar, loro faranno Zevulun. È la dimostrazione, la prova che noi andiamo a combattere con loro, noi siamo uniti a loro nella loro missione, noi combatteremo con loro. E anche dopo, quando noi torneremo qui fuori, dietro, dopo il Giordano, non è che qua staremo a pascolare per i conti nostri, per rimanere nella spiritualità e basta, ma verremo qui a studiare la Torah in maniera superiore, per portare a loro questa luce, per permettere a loro di elevare la materia. Quando Moshe Rabbeinu capisce che la loro volontà non è altro che una società con il resto del popolo, cambia da un estremo all'altro. Prima lui aveva pensato che loro volevano una spiritualità trascendentale perché non volevano occuparsi della materia. Perché loro non volevano avere a che fare con la materia, perché loro volevano cambiare il programma di Hashem. Cambiare il programma di Hashem? Impossibile, dice Moshe Rabbeinu. Oi, vai, voi. Guai! Quando loro dicono: no, noi vogliamo essere soci dei nostri fratelli, noi vogliamo aiutarli nella loro missione. Perché quando uno va a combattere sul fronte, ci vuole quello dietro il fronte che porta i rifornimenti. Noi vogliamo portare rifornimenti spirituali per aiutarli a combattere. Ah, questa è la vostra volontà, non è quello che volevano fare gli esploratori. Allora, dice Moshe Rabbeinu, se è così, allora cambio completamente il mio approccio. Se è così, sono consistente, sono d'accordo, va benissimo. Prego, fatelo, prego, andate, state qui, andate a combattere per primi, poi potete tornare qui. A questo punto abbiamo risposto a due delle domande. Abbiamo risposto come mai Moshe Rabbeinu li paragona a a loro, agli esploratori. Abbiamo risposto come mai Moshe Rabbeinu non discute con loro, ma li accusa perché lui vede solamente il lato spirituale della loro richiesta, non il lato spirituale per aiutare i loro fratelli, ma vede solamente che loro cercano spiritualità e basta, come fine totale spiritualità e basta, quello è il fine finale, non spiritualità per portare nella materialità. Quando capisce il loro intento, quando vede che loro sono disponibili ad aiutare, ebbene, allora dice: se è così, potete fare quello che volete, cambio completamente opinioni. E sono d'accordo col fatto che voi rimanete qua, perché Israele ha bisogno di una luce per poter elevare la materia. A questo punto vorrei aggiungere un piccolo punto di Hasidut e poi dare una piccola riflessione di vita quotidiana. Quello che abbiamo spiegato fino adesso vorrei approfondirlo con dei concetti di Hasidut molto profondi, forse sono un po' difficili da capire perché non li spiegherò molto, anche perché li abbiamo già spiegati in diverse lezioni, questo concetto un po' mistico. Quando Dio ha creato il mondo, ha voluto una dira betachtonim, dice lo Zohar, dice il Midrash. Il Midrash dice che Dio ha voluto una dimora nei mondi inferiori. Cosa vuol dire una dimora? Cos'è una dimora di un re? La differenza tra il palazzo reale e la dimora del re è la seguente. Quando il re si trova nel suo palazzo e si trova circondato dalla sua corte ed è vestito con gli abiti reali e col suo scettro e con la sua corona, lì il re non si trova nella sua essenza. Quando vedi il re in quella posizione, in quel contesto, ti fai condizionare dal contesto più che dal re stesso. Non vedi il re stesso, perché il re è nascosto da tutto il resto. L'essenza del re dove si trova? Quando il re si trova a casa sua. Lì si trova la sua essenza. Quando lui è slegato da tutto il resto, tutti gli abiti, da tutte le guardie, i ministri, lì si trova il vero re, l'essenza del re. Non il re come viene percepito tramite i suoi abiti e corona, eccetera. Per cui quando Hashem ha voluto una dimora in questo mondo, viene spiegato nella Hasidut che dimora si intende l'essenza di HaKadosh Baruch Hu. Com'è che noi portiamo l'essenza di Hashem in questo mondo? Quando noi facciamo le mitzvot, riveliamo l'essenza di Dio. Perché? Perché l'essenza di Dio cos'è? Unire gli opposti. Quando noi prendiamo la materia, che è materia, che è priva di spiritualità, e portiamo spiritualità dentro la materia, noi creiamo una formula atomica. Noi uniamo due opposti. Noi riveliamo l'essenza di Dio. Questa è l'essenza di Dio, che Lui è onnipotente, che Lui unisce opposti. Per cui tramite la rettificazione del mondo, noi creiamo una dimora, perché questa è la dimora. Dimostrare che Dio è presente in questo mondo, ma non l'apparenza di Dio esterna, l'essenza vera. L'essenza si trova nella dimora di un re. Per cui noi quando trasformiamo la materia, noi riveliamo l'essenza di Hashem. Adesso non ci dilunghiamo troppo in questo punto. Ci sono diverse lezioni che parlano di questo argomento. Sempre su Virtual Yeshiva, ovviamente. Per cui nella dimora noi dobbiamo trovare l'essenza del re nella dimora del re. Dall'altra parte però il re è rivelato nella sua dimora. Cioè, mentre nel suo palazzo noi abbiamo la rivelazione del re, cioè l'apparenza che il re dà, ma non L'essenza del re. Nella dimora del re lì troveremo l'essenza del re, ma contestualmente il re lì sarà rivelato. Per cui c'è l'essenza da una parte e non la rivelazione del re, ma l'essenza si trova in maniera chiara, esplicita, rivelata. Per cui, in base a questi due concetti che spiegano la Chassidut, che c'è una bella differenza tra la rivelazione del re e tra il fatto che l'essenza si trova in maniera rivelata. Cioè lì, quando c'è la rivelazione non c'è l'essenza, perché se c'è la rivelazione, l'esterno, la superficialità, gli abiti, il palazzo, il castello, lì c'è la rivelazione del re, ma non c'è il re stesso. Nella sua casa non c'è tutto questo, per cui c'è l'essenza, ma non c'è la rivelazione. Nel palazzo c'è la rivelazione, ma non c'è l'essenza. Nella casa del re, per cui in questo mondo dove noi dobbiamo creare una dimora per Hashem, c'è l'essenza, non la rivelazione, ma l'essenza. Ma questa essenza deve essere chiara, rivelata. Cioè, non una rivelazione del re, ma l'essenza rivelata. Che è un concetto molto diverso e anche delicato da capire. Per poter avere l'essenza rivelata in questo mondo, dice la Chassidut, bisogna da una parte fare le mitzvot, trasformare il mondo materiale, dall'altra parte però bisogna anche portare luce nel mondo. Bisogna trasformare questo mondo tramite la Torah. Quando tu porti la Torah e trasformi il mondo, la trasformazione del mondo, la rettificazione del mondo fa sì che si rivela l'essenza di Hashem, che si vede, questa è l'essenza di Hashem, che si trasforma la materia in spiritualità. Tramite lo studio della Torah, tramite la luce della Torah, si riesce a rivelare questa essenza. Per cui è fondamentale i due componenti, Issachar e Zevulun, trasformazione e rivelazione di questa trasformazione, sono complementari. Dicono Gad e Ruven, noi vogliamo aiutare Israele, noi vogliamo essere complementari a Israele, noi non vogliamo staccarci, trascendentare, vogliamo stare spirituali. Noi vogliamo avere un ruolo in questa trasformazione del mondo, in questa rettificazione del mondo, in questa dimora. Noi vogliamo essere la componente che rivela l'essenza. Loro fanno l'essenza, noi vogliamo rivelare questa essenza. Come spiega la Chassidut, che c'è una grande differenza tra quelli che fanno le mitzvot, rettificano questo mondo, e quelli che rivelano. E questa è la differenza come i soldati e i generali, oppure i soldati e i capitani. Ci sono molti più soldati dei capitani, perché i soldati sono quelli che trasformano il mondo. Ecco perché la maggioranza delle tribù devono entrare in Israele, devono trasformare. La maggioranza delle persone devono occuparsi di cose materiali, devono elevare questa materia, rettificare questo mondo. Poi, quelli che portano la luce sono molto meno, perché la loro funzione è minore. Cioè, uno costruisce e uno illumina questa costruzione. Ovviamente la proporzione di persone che costruisce è ben superiore a quelli che illuminano la costruzione. Per cui 10 tribù entreranno in Israele, loro costruiranno la dimora di Hashem, loro lavoreranno, rettificheranno, faranno il tikkun di questo mondo. Poi noi vogliamo essere quelli che portiamo la luce, quelli che aiutiamo i nostri fratelli a illuminare questa costruzione. Per cui noi siamo solo due tribù, perché ovviamente in proporzione la maggioranza deve occuparsi del costruire, e due tribù che rimangono superiori, staccati, pastori, natura, vicino ad Hashem, noi vogliamo avere la funzione di aiutare, di illuminare. Ovviamente la nostra funzione è minore, per cui bastano solo due tribù. Quando Moshe Rabbeinu sente questo e capisce che la loro volontà è complementare, e la dimostrazione viene dal fatto che loro sono disposti ad andare a combattere, vuol dire che loro non vogliono staccarsi, ma vogliono partecipare, vogliono avere una funzione, un ruolo un po' diverso, ma sempre importantissimo e fondamentale per creare una dimora. Se è così, diciamo, Sharabenu, benvenga. Prego, rimanete qua. E adesso vediamo bene la differenza tra gli esploratori e la richiesta di queste due tribù. Mentre gli esploratori loro volevano che tutto il popolo di Israele rimanesse fuori di Israele, che tutti quanti si occupassero solo di spiritualità, perché secondo loro la spiritualità, lo studio della Torah totale, integrale, staccato totalmente da questo mondo, secondo loro questo era il vero piano di Hashem, la vera volontà di Hashem. Per cui loro vogliono che tutto il popolo di Israele rimanga fuori da Israele. Loro parlano male della terra di Israele perché vogliono rimanere tutti quanti, tutto il popolo, nella spiritualità trascendentale, meditazione, solo Torah, che è importantissimo. Ma che tutto il popolo faccia solo questo, questo è sbagliato, questo è fuori dal programma di Hashem. Mentre la tribù di Gad e Reuven, quando loro chiedono, dicono: noi capiamo che bisogna tentare di che bisogna lavorare, noi andiamo, noi siamo disposti, questa è la volontà, questa è la base, perché sono loro che costruiranno il futuro, la casa, la dimora di Hashem. Solo noi vogliamo rimanere, solo una piccola percentuale, perché in proporzione 2 su 12, cioè una piccola parte, può starci, che portano luce, che aiutano. Per cui noi non vogliamo cambiare nessun programma, noi vogliamo perfezionare il programma. Noi vogliamo aiutare loro a fare meglio la loro missione. Gli esploratori volevano cambiare il programma. Le due tribù invece vogliono migliorare il programma. Questa è la differenza. Ci sono delle persone nella vita che hanno delle domande sul programma di Hashem. Perché Hashem ha fatto così il mondo? Perché Hashem ha fatto morire questo giovane? Perché Hashem mi fa fare delle cose strane? Perché Hashem non porta Mashiach? Perché Hashem... Perché? E dalle tante domande uno delle volte arriva a pensare di cambiare programma, o voler cambiare programma, forse... Chas questo è l'errore grave degli esploratori. Cambiare il programma di Hashem, Dio non voglia. Invece, delle volte ci sono delle persone che, quando sono delle complicazioni, dicono: bisogna aggiungere, bisogna migliorare il programma. Magari facendo così si riesce a velocizzare, si riesce a portare a meglio la missione di Hashem. Io, come base, dicono Bnei Gad e Reuven, noi come base noi non vogliamo cambiare niente. Noi la volontà di Hashem, il programma di Hashem è intoccabile, vogliamo solo migliorarlo. Ah, voi volete migliorare, solo voi volete rimanere fuori da Israele, voi volete aiutare i vostri fratelli a combattere, a conquistare, perché voi non siete contrari a entrare in Israele. Se voi andate a combattere, dimostrate di essere insieme a loro e fare, e volere solamente migliorare il programma, allora va benissimo. Noi nella vita dobbiamo ricordarci molto bene, cos'è la differenza tra migliorare il programma e cambiare il programma? Questo è fondamentale. Abbiamo dei dubbi, vogliamo migliorare, ma la base, la meta, è quella che ha voluto Hashem, ha programmato Hashem. Vorrei dare un esempio molto pratico per spiegare queste due visioni, una giusta, Gad e Reuven, e una sbagliata, degli esploratori. Ci sono dei capi famiglia, degli uomini di famiglia, uomini di grande carriera, sotto l'uomo che combatte, che va, lavora, carriera, che loro sono completamente devoti al lavoro. Si racconta due anime si incontrano, una sta scendendo nel mondo e una sta salendo dal mondo. Quella che scende nel mondo dice: senti, Tu che sei pratica, ormai hai finito il tuo percorso, la tua missione, raccontami un po' com'è andato lì giù sulla Terra. Gli dice quest'anima: guarda, quando sono arrivato nella Terra, io ho capito che bisogna fare tre cose. Cosa sono queste tre cose? Kesef, Kesef, Kesef. Solo soldi, soldi, soldi. E ho fatto soldi, palato, guadagnato, messo da parte. Ebbene, poi? Dice, poi dopo ho capito che con i soldi posso fare grandi cose, posso fare grandi opere di bene. Ebbene, l'hai fatta queste opere di bene? Dice, purtroppo no. Dice, ha racimolato tutti quei soldi? Dice, sì. Perché sempre dicevo, domani farò. Vai a chiedere a qualcuno, c'è un progetto importantissimo, una grande opera? Domani! Sì, c'è sempre tempo. C'è sempre tempo per fare un'opera di bene, per fare una tzedakah, per fare un aiuto. Domani, domani. E così, domani, poi un altro domani, poi un altro domani, arrivato il momento, mi hanno preso e questo domani purtroppo non è mai arrivato. Gli dice quest'anima, quella che sta salendo su, all'anima che sta scendendo in basso, gli dice: guarda, vuoi un consiglio saggio? Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Meglio una piccola tzedakah, quello che puoi oggi, hai guadagnato decima oggi, dai la decima subito di quello che hai guadagnato. Non pensare di fare grandi cose, grandi progetti domani, perché oggi, l'oggi è nelle tue mani. Domani è nelle mani di Hashem. Non puoi sapere cosa succederà domani. Puoi fare la mitzvah, falla subito. Ci sono delle persone, tornando alla parabola che volevo darvi, che fanno l'errore di questo, di come di quest'anima che stava salendo da questo mondo, che tutta la loro vita, soldi, 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 lavoro, guadagnare. Quando gli chiedi: ma perché tu ti rovini la tua vita, cioè vivi solo di questo? Ti dice: sì, chi è che manterrà la mia famiglia? Come farò a vivere? Io combatto per la mia famiglia, per il bene della mia famiglia. E molte persone convinte, o si autoconvincono, che per loro il lavoro diventa come un dio, diventa come il dio sulla terra, diventa tutto quello che hanno nella vita, si autoconvincono che quello che loro stanno facendo è solo per il bene della famiglia, per cui è giustificato. Io faccio per la famiglia. E c'è un'altra persona anche, che anche lui lavora giorno e notte totalmente. E lui anche lui pensa alla famiglia, dice: come faccio? Devo mantenere, devo lavorare ogni momento per poter garantire la mia famiglia. Solo che uno lo fa veramente per la famiglia e l'altro usa la scusa alla famiglia. Tutti e due fanno la stessa cosa. Tutti e due lavorano giorno e notte. Uno lo fa veramente perché sa che non può farne a meno. E l'altro invece ha trasformato il lavoro come un nuovo Dio. È vero, la famiglia, è vero, però la famiglia diventa anche una scusa un po'. Quando è che si noterà la differenza? Dov'è l'ago della bilancia che ci fa capire chi è giusto e chi è sbagliato? La differenza tra due persone che fanno quasi la stessa cosa, ma uno lo fa perché ha fatto di questo la sua vita, ha sbagliato tutto, e uno lo fa veramente solo per il bene della famiglia. L'ago della bilancia lo si può vedere quando arrivano situazioni in cui uno deve scegliere tra il lavoro e la famiglia. Quando il lavoro danneggia la famiglia, va a scapito della famiglia. E uno, con la scusa che lui lavora per la famiglia, allora la famiglia, la loro, il loro lavoro viene prima perché è per il bene della famiglia. Ma quando il lavoro diventa un danno grave alla famiglia, trascura la famiglia, non esiste più niente, non esistono valori, non c'è più l'unità della famiglia, non ci si unisce insieme, a quel punto lì non puoi più dire che il lavoro è per il bene della famiglia, perché il lavoro diventa la catastrofe della famiglia, la rovina, la distruzione. Fin quando il lavoro aiuta, ha il suo limite, allora è per la famiglia. Ma quando sostituisce la famiglia, non è più per la famiglia. Per cui due persone che lavorano giorno e notte, ma uno sa limitare, fermare il lavoro quando rischia di rovinare la famiglia, quando rischia di sconfinare nei momenti dove la famiglia ha bisogno di essere unita, nei Shabbat, nelle feste. Non è più un lavoro per la famiglia, è un lavoro per lavoro, un fine a se stesso. È un lavoro per orgoglio, successo, carriera, guadagnare soldi. Soldi, 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 come diceva quell'anima. Quello è sbagliato. Infatti, possiamo capire la differenza tra le due anime, come ho detto prima. Questo cioè, potremmo paragonarlo questo ai due approcci sbagliati, uno sbagliato, uno giusto. Gli esploratori vogliono che tutto Israele rimanga nel deserto, che tutti rimangano una dimensione spirituale. Figli di Gad e Reuven, loro vogliono rimanere una dimensione spirituale, ma non che tutto il popolo anche. Solo loro vogliono. Dov'è la differenza? Come uno che lavora per il bene della famiglia, vuol dire che il lavoro per lui è una cosa complementare alla famiglia, qualcosa per migliorare la famiglia. E fin quando questo lavoro non va a scapito della famiglia, non distrugge la famiglia, loro dicono: noi siamo qui per aiutarvi, Gad e Reuven, noi vogliamo essere complementari a voi. Voi lavorate in una certa maniera, noi lavoriamo, vi aiutiamo in un'altra maniera e siamo insieme a voi. Fin quando la dimensione spirituale che cercavano i Gad e Reuven era una dimensione che poteva essere complementare, che non andava a scapito degli altri, che loro volevano solo aiutare gli altri. Benvenga, dice Moshe Rabbeinu, se è così va benissimo. Ma quando la dimensione spirituale trascendentale, totalmente staccata dal mondo, dalla materia, non è più un fine per aiutare la famiglia, non è più un fine per aiutare la trasformazione di questo mondo, la ratificazione di questo mondo, a portare a termine il piano di Hashem, di creare una dimora di Hashem, una dimora per Hashem in questo mondo materiale. Ma diventa una spiritualità a fine di se stesso? Come uno che lavora tutto il giorno e notte solo per lavorare per il fine di se stesso? Ha una spiritualità totale solo per sé? Questa non è la volontà di Hashem. Questo non è uno che lavora per il bene della famiglia. Questo è uno che lavora per se stesso, per piacere, per godere dei soldi. Questo non è più una spiritualità per aiutare i fratelli a trasformare questo mondo. Questa diventa una spiritualità solo per se stessa, per piacere di spiritualità. Questa così non va bene. Quella di Gad e Reuven va bene, ma quella sbagliata. Per questo Moshe Rabbeinu da un estremo all'altro cambia idea perché capisce che è una spiritualità. È vero che sembrano uguali, tutte e due vogliono dire la stessa cosa, ma quelli lo fanno per se stessi, per piacere di se stesso, come quello che lavora e basta per piacere del lavoro e dei soldi. Quelli invece spiritualità sì, soldi sì, lavora sì, ma per il bene dei fratelli, per il bene della sua famiglia, per mantenere veramente la sua famiglia in maniera dignitosa. Questo è una persona lodevole, una persona che lavora per la sua famiglia, una persona che avrà successo, è una persona rispettosa, degna di essere lodata perché lui sta lavorando per il bene della sua famiglia, per costruire la sua famiglia, non per rovinare la sua famiglia. A questo punto colleghiamo con l'inizio della parasha, molto in breve, dove parla dei voti. Vaidaber Moshe, Moshe parlò ai capi delle tribù di parlare al popolo di sciogliere i voti. Chi è che può sciogliere un voto? Un capo tribù, una persona importante. Dice Moshe Rabbeinu: io vi do a voi la forza per sciogliere i voti del popolo. Cos'è la differenza tra un voto e un voto sciolto? Quando una persona fa un voto, dice: io non voglio mangiare carne, non voglio bere vino, non voglio questo, è come qualcuno che vuole staccarsi dal mondo materiale. Sarebbe paragonato agli esploratori che loro vogliono staccarsi dal mondo. Per cui fare un voto è un modo come staccarsi dal mondo, separarsi dal mondo, rimanere in una dimensione spirituale. Sciogliere un voto invece cos'è? Scioglimento di un voto ti dà la possibilità di scendere nel mondo e elevare questo mondo. Questa è la volontà di Hashem, che noi scendiamo nel mondo e lo eleviamo. Per cui il scioglimento del voto è paragonato alla dimensione della tribù di Gad Reuven, ovvero illuminare questo mondo, cioè andare a combattere con i loro fratelli per elevare questo mondo. Cioè noi vogliamo rimanere una dimensione spirituale, ma non come fine a se stessa, ma per poter aiutare i fratelli a scendere nel mondo e trasformare il mondo. Per cui l'inizio della parasha che parla di uno che ha fatto un voto, che il voto può essere sciolto, rappresenta i due livelli. Colui che ha fatto il voto è colui che si trova, che vuole trovarsi in una dimensione totalmente spirituale. Colui che scioglie il voto è quello che scende nel mondo, scioglie il voto per poter abbassarsi nel mondo e elevare questo mondo materiale. A questo punto possiamo capire molto bene come la Torah dice che Mosè è lui che dà la forza ai capi tribù di sciogliere il voto. Perché da dove viene la forza di scioglimento del voto? Viene da Mosè Rabbeinu. Mosè, che è un livello molto alto, lui dice: io vi do la forza a voi, che voi potete sciogliere i voti al popolo, in modo che il popolo può non rimanere staccato dal mondo facendo i voti, ma può sciogliere questo voto per poter scendere nel mondo e elevare questo mondo. Nella stessa maniera come Moshe Rabbeinu dà la possibilità ai capi tribù di scegliere voti per poter dare la possibilità alle persone, a Israele, di togliere questo blocco e poter entrare nel mondo per elevare questo mondo, e questo è l'inizio della parasha che parla di questi due approcci diversi, che non è bene fare un voto e basta, rimanere staccato dal mondo. Ma Hashem ci dà la possibilità di sciogliere un voto in modo di poter scendere nel mondo, così come Gad e Reuven, loro dicono: noi vogliamo rimanere staccati dal mondo, ma non in una dimensione spirituale staccata e bassa, ma vogliamo rimanere lì per poter aiutare i nostri fratelli a scendere nel mondo e elevare questo mondo. Chi è che dà ai figli di Gad e Reuven la possibilità di fare di questa discesa nel mondo e elevare questo mondo? È Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu sente e capisce la loro vera volontà: ah, se è così, non solo che vi permetto di stare qui, ma vi do la forza di andare in Israele a combattere, vuol dire vi do la forza di sciogliere questo voto, cioè il blocco di non di stare, voi volete stare fuori. Bene, io vi do la possibilità di scendere, andare in Israele, andare nel mondo materiale e poi dopo tornare indietro lì e aiutare i vostri fratelli che sono in terra santa nel mondo materiale. Praticamente Mosè è l'unico che può dare la possibilità, la forza ai figli di Gad e Reuven di rimanere in una dimensione spirituale che è paragonabile al voto, ma poi di andare in terra di Israele, sciogliere il voto, entrare nel mondo e poi ritornare nella dimensione precedente, staccata dal mondo, ma in una dimensione, ma sempre aiutando, collegandosi con i loro fratelli, non come un fine a se stesso, staccato per questione di piacere spirituale, piacere, una dimensione così trascendentale, ma come aiuto ai fratelli di Israele per elevare questo mondo. L'ultima domanda era: come mai è considerato comunque un'eredità, un territorio confuso? Cioè, era un dono, la loro volontà era buona, era positiva. La risposta è che a posteriori la loro volontà era positiva. A priori Hashem vuole che tutti si occupino di lavorare la terra, di trasformare il mondo. Questa è la missione che ognuno dovrebbe fare, tutti dovrebbero fare, anche i figli di Gad e Quando loro hanno chiesto di rimanere fuori per portare luce, per illuminare il lavoro dei loro fratelli, per dare la forza spirituale ai loro fratelli, per trasformare questo mondo, loro volevano avere una funzione complementare a loro. A posteriori Hashem dice va bene anche questa missione, non è questa la missione principale, per questo va bene, non è un errore, ma la volontà principale non è questa. La volontà principale è lì nella terra di Israele. Come si racconta a proposito di Benazai, che lui non voleva sposarsi. Perché dici, sì, mi sposo, mi occupo di cose spirituali, devo staccarmi dalla dimensione spirituale, devo scendere nel mondo. Chi me lo fa fare? Voglio studiare la Torah. E lui non si sposa mai. Dice il Talmud, a posteriori va bene, ma a priori non va bene. La volontà non è lì, studiare la Torah tutto il giorno. La volontà di Hashem è studiare la Torah nel mondo materiale, con i problemi che ci sono, con i figli che si svegliano, con tutti i problemi, cambi i pannolini. Lì devi studiare la Torah. Lì è la volontà di Hashem. Per questo Benazai, che non si sposa mai, quando lui entra nel Pardes con Rabbi Akiva, lui guarda quel che non deve guardare e perde la testa. Perché lui, siccome si trova in una dimensione solo spirituale, lui non ha la forza, le basi per resistere. Lui perde la testa, impazzisce. Mentre Rabbi Akiva, che lui invece era sposato, ma aveva lasciato sua moglie per 24 anni per studiare la Torah, per cui studiava la Torah ma con una moglie, per cui lui aveva le basi terrene, lui poteva occuparsi di tutte e due. Impariamo da questo, che la cosa principale è trasformare questo mondo. Occuparci di questo mondo, questa è la base di tutto. Va bene anche Gad Reuven, ma la vera volontà è scendere nel mondo come Rebbe di Lubavitch ha mandato shluchim, messaggeri in tutto il mondo, in ogni città, scendere nei posti più lontani, più sperduti, per prendere tutte le scintille sperdute e riportarle nella santità. Speriamo che con il nostro lavoro di elevazione di tutte queste scintille, presso il mondo sarà pronto per rivelarsi come la vera e unica dimora di Hashem presso i nostri giorni. Amen.